Eccoci qua, siamo tutti di nuovo riuniti per un salotto al festival. Questa volta parliamo del Far East Film Festival che si è appena concluso il 30 aprile. La 24esima edizione che vedeva come ospite d'onore Takeshi Kitano, che poi per una serie di vicissitudini non è potuto essere presente al festival. E per chi era lì e chi ci ascolterà ed era lì potrà confermare, sono stati veramente attimi di panico incredibili, però vabbè, dai, è stato comunque un momento emozionante il fatto che lui poi abbia fatto questa sorta di apparizione digitale sul maxi schermo. Vabbè, bando alle ciance, con noi c'è Giuseppe Gangi, che salutiamo. Ciao Giuseppe.
Ciao, grazie per l'invito.
Di nulla. E c'è Marco Grifò, instancabile quando si tratta di festival.
Eccomi. Vabbè, io sì, eccomi. Instancabile. In realtà mi sono stancato parecchio, però sì, vabbè,
Vabbè,
adesso
però
vediamo perché.
non roviniamo il tutto con
No,
la
no,
verità.
no, no.
Allora, il festival quest'anno si è svolta sempre in modalità mista, anche se rispetto ai 2 anni precedenti si è favorita molto di più la presenza a dispetto della versione online su MyMovies, che comunque ringraziamo perché ha dato la possibilità a persone che non potevano andare lì per altri motivi di comunque assaggiare una parte del festival, perché ricordiamo che c'erano 28 titoli su 72, se non sbaglio, la selezione del festival a disposizione della piattaforma. Vabbè, partiamo, io direi di non perderci in chiacchiere e di catapultarci proprio subito all'interno della discussione. Allora, io per rompere il ghiaccio direi subito cosa ne pensate del podio e se non avete avuto modo di vedere i film del podio, qual era il vostro podio personale e più o meno cosa ne avete pensato del concorso. Poi ovviamente finito il giro, era la mia. Io per una questione di educazione partirei dall'ospite, quindi do la parola a
Certo.
Giuseppe.
Per quanto riguarda i vincitori, credo che l'unico, io ho seguito il festival appunto dalla piattaforma e diciamo i vincitori visibili da piattaforma erano Too Cool to Kill e Kingmaker, se non erro. Gli altri erano.
Anche Love Nonetheless ha vinto la sceneggiatura.
Ah,
Quindi,
ok.
ok.
Anche quello. Ok, diciamo che li ho visti tutti e tre. Allora, Love Nonetheless è un, diciamo, a drame di giapponese, in parte mi viene da dire in odore di Yamaguchi, nel modo in cui tratta le dinamiche relazionali tra questo gruppo di giovani sulla Trentina nel Giappone di oggi. Che non, nel, all'inizio mi stava intrigando, però diciamo, secondo me a un certo punto si perde e diventa un po', si dilinguisce sul finale e va anche un po', secondo me, a contraddire certe cose affermate nella prima parte. Kingmaker è un, diciamo, un dramma politico ispirato effettivamente a personaggi storici della scena politica coreana tra anni 70 e 90, che riesce a essere retorico nonostante il cinismo, insomma, della storia. Invece, To Kill è una commedia metacinematografica cinese che ho gradito abbastanza, mi ha divertito, che rimescola tutta una serie di capisaldi del cinema di genere, con tanti, tantissimi, forse troppi ammiccamenti anche e soprattutto al cinema di Hong Kong.
Tra l'altro io ho visto gli stessi film di Giuseppe tranne Too Cool to Kill, che non sono arrivato a vedere su MyMovies, perché anch'io ho seguito a distanza, perché era sold out, così come non sono riuscito a vedere Caught in Time, tanto per dire. Per cui, insomma, anche su MyMovies, evidentemente seguitissimo, seguitissima questa edizione del festival. E mi trovo piuttosto d'accordo con Giuseppe rispetto agli altri film, invece. Kingmaker, per una buona ora e mezza, tiene un ritmo piuttosto serrato su dei personaggi abbastanza cinici, tutti al confine col trasformismo politico, con l'idea di con l'ambiguità se quello che stanno facendo è più per vincere che non altro. E il film si basa sull'idea di elezione più che su effettivamente un mandato di uno dei candidati, ed è sui metodi più o meno legittimi, tanto che parte con una citazione piuttosto scemina, però comunque, nel senso, nella sua semplicità calzante, addirittura alla filosofia, ai filosofi greci, per arrivare a dire la giustizia è la cosa che dovrebbe assicurarci una società che funziona, oppure il fine giustifica i mezzi. Vabbè, insomma, una sciocchezzina per dare il via poi a un film che, con tutto quello che io penso del cinema coreano, considerando questo presupposto, mi ha anzi intrattenuto per una buona parte, non per la sua totalità. Love Nonetheless, sono d'accordo con Giuseppe. A me mi è stupito molto questa naività totale, rispetto al, cioè, allora, rispetto al parlare di sesso. Cioè, è vero che in Giappone, diciamo, ci sono due estremità opposte che sembrano inconciliabili, cioè tutta la tradizione del Pinku-Eiga, del film alla Wakamatsu, piuttosto eversivo, piuttosto esplicito, e poi invece tutta un'altra parte che è quella diciamo, di una cultura giapponese più visibile esteriormente, che fa capo a cinema su famiglia, luoghi lavorativi, contesti sociali. Insomma, esistono questi due mondi, spesso sono inconciliabili, altre volte lo sono. Questo Love Nonetheless, anche per come lo presentava il regista, doveva essere una conciliazione, una commedia sexy, diciamo. Invece si tiene molto sul sì, va bene, ok, magari ci troveresti più sesso che in un teen drama giapponese su Netflix, però comunque mi è sembrato piuttosto sciocco e lungo nel raccontare i dubbi dei suoi protagonisti, cioè proprio non ci potevo credere, tant'è che mi verrebbe pure da farvi, magari la faccio dopo, una domanda sulle durate di questi film giapponesi, che anche quando sono di divertissement, prendono veramente la strada sempre più inutilmente lunga, spesso, diciamo, non sempre, ma spesso. Mentre il mio podio personale penso potrebbe essere, ne ho visti 12, quindi non sono certo super attendibile effettivamente, però penso che potrei comporlo con Leonor Will Die, Noise e Rabbit di Eric Matti, in linea di massimo.
Ho
Tu invece?
dimenticato
Infatti.
il podio, ho dimenticato
Vai,
il
vai.
podio. Sì, io direi Too Cool to Kill, Leonor Will Never Die, forse Kim Jong-un di Wang Shuibni potrebbe essere un
Documentario.
altro. Sì, il documentario che tutto sommato, grazie alla forza del personaggio, era interessante, al netto del, come dire, quasi dell'inettitudine del regista.
Ok. Non so, Paolo, ce lo racconti anche tu il tuo podio.
Sì, ora vi dirò la mia. Purtroppo non posso confermare l'inettitudine del regista al quale faceva menzione Giuseppe, perché il film non l'ho visto,
Anch'io.
però sono d'accordo con un paio di cose. Di quelle che avete detto, innanzitutto Giuseppe, quando parlava poi dello sdilinguizzarsi, se non sbaglio, era questo il termine,
Sdilinguirsi.
sdilinguirsi, sì, in merito a Love Nonetheless, e poi anche il fatto che comunque condivido quando Marco parla di due sezioni della, dell'Eros e dell'Eros in Giappone, e poi soprattutto condivido il fatto che i film giapponesi durano un'eternità, o almeno danno la sensazione di durare un'eternità, che comunque la durata non è mai un problema, lo diventa nel momento in cui i film presentati sono un po' quel che sono. Io li ho visti tutti, quelli in concorso, tranne Noise, appunto. Quindi devo essere sincero, il Giappone mi ha un po' deluso a questo festival, anche perché poi il Giappone, vabbè, sempre se non consideriamo Sonatine, però non era in concorso, però se consideriamo che comunque il Giappone nelle edizioni precedenti ci aveva regalato Underdog, ci aveva regalato perle assolute come Romance Doll, oppure, senza andare troppo in là col tempo, One Count of the Dead, di cui il regista poi Shinjiro Ueda ha presentato Poparan quest'anno, che comunque è una commedia molto divertente, però a mio avviso lontanuccia dai picchi raggiunti con One Count of the Dead. Vabbè, ritornando al concorso, faccio prima un mio podio personale, piccolissima disamina del podio, e poi ne discutiamo. Allora, al primo posto metterei Return to Dust di Region Lee, al secondo posto metterei proprio appunto Too Cool to Kill, e al terzo posto metto Reroot di Lawrence Fayard, che era disponibile anche su My Movies Online. Allora, il primo posto, Return to Dust, non credo voi l'abbiate visto perché era disponibile solo alle proiezioni fisiche. Return to Dust, allora, Return to Dust in realtà è un film molto 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 interessante, quasi avulso dalle dinamiche stivaliere del Far East, perché poi c'è da dire che il Far East, nonostante sia un festival, è avulso un po' dalle, diciamo, dai canoni estetici, dai registri estetici che spesso hanno i festival europei, e quindi vedere questo Return to Dust al Far East è stato un po' come un cortocircuito, un bellissimo cortocircuito, però, perché Region Lee filma come, non so, filma come Antonioni. In che senso? Nel senso che comunque è lì e sembra non voler creare, ok, la storia della Cina rurale e di questi contadini, ma sembra filmare la storia di questi due cittadini. Il modo in cui lui si sofferma coi totali su questi due personaggi, il modo in cui filma il paesaggio con questi totali che durano un'eternità, forse più del dovuto, e quindi il modo in cui acchiappa la realtà della periferia e ne mostra quali potrebbero essere le resistenze proprio attraverso la macchina da presa. E questa qui è una cosa che mi ha entusiasmato parecchio, perché non l'ho visto fare da nessuno in questo festival, ma anche se l'avessero fatto io non l'ho visto, rimane comunque un tipo di un modo di fare cinema che a me personalmente piace, lo reputo di alto livello. Poi c'è invece, al secondo posto avevo messo Too Cool to Kill. Too Cool to Kill in realtà è una commedia molto molto brillante, c'è il protagonista di cui dimentico il nome colpevolmente, poi se qualcuno ascolterà la puntata faccio presente nei commenti, mi ha ricordato molto il cinema
di Hong Kong degli anni... dovrebbe essere
sì. Mi ha ricordato parecchio il cinema degli anni 90, quello lì, quelle commedie action alla Jackie Chan, in cui c'è questo protagonista che a volte somiglia vagamente a Stephen Chow, però ecco, l'ho trovato una commedia incredibile, non tanto per la regia, che apro e chiudo parentesi, è ottima quasi in tutti i film cinesi, hongkongesi della programmazione, ma per il modo di questa commedia, di basarla sulle incomprensioni, su quelli che possono essere i ruoli su quello che sono i ruoli degli attori o delle comparse, appunto. E la butto lì, faccio un paragone che non c'entra nulla e forse anche troppo azzardato, però c'è la scena, che avrà visto il film capirà, c'è la scena dello scambio tra il cinese e l'italiano, quando il protagonista si occupa di fare l'intermediario, mi ha ricordato parecchio la scena di Uomini e galantuomini di Edoardo De Filippo, quando c'è la prova della recita e c'è questo misunderstanding tra Edoardo e il suggeritore, quindi tutta la commedia si gioca sui disguidi tra il suggeritore e l'attore. E mi ha ricordato parecchio quel modo di fare commedia, almeno con quei tempi comici e con quel ritmo proprio incandescente di battute a manetta. L'ultimo film invece del podio era Reroute di Lawrence Fajardo delle Filippine. È un thriller che in realtà non mi ha entusiasmato parecchio, lo dico la sincera verità. Però metto al terzo posto perché non saprei chi mettere al terzo posto oltre i film che ho visto, perché comunque non che me ne siano piaciuti tanti, quindi Reroute è tra quelli lì che mi sono piaciuti di più tra quelli piaciuti di meno. Perché ha comunque questo modo di pensare il thriller, di pensare il grottesco, di pensare l'immagine, appunto, in un modo più o meno consapevole per comunque essere un film che mi sembra essere a basso budget. Poi comunque c'è qualche intuizione più o meno carina, come per esempio il bianco e nero del film, che non sembra essere posticcio come tanti film usciti nella Hollywood contemporanea, e quindi già solo per questo lo rendono un film pienamente, pienamente accettabile. E ritornando poi a Love Nonetheless, si faceva un discorso in privato con Marco, dove comunque a nessuno dei due aveva entusiasmato o per un motivo o per un altro. A me Love Nonetheless invece è piaciucchiato per un semplice motivo, e questo è un discorso che mi è venuto in mente parlando di Reroute di Lawrence Fajardo. Mi è piaciuto perché Hideo Giorgio, appunto, ha un modo di pensare all'inquadratura che onestamente cozzava con la sceneggiatura, che poi è stata premiata come miglior sceneggiatura. In che senso? Mi spiego. Il modo in cui lui descriveva i personaggi, solo opprimendoli con lo spazio, vedasi per esempio le svariate inquadrature in cui c'è il protagonista che lavora in biblioteca, che era sempre messo a margine dell'inquadratura e sovrastato dai libri e da queste strutture che sembravano essere delle celle, delle gabbie. Quel modo descriveva già il personaggio. Oppure le varie scene di sesso o di litigi tra uomini e donne, in cui le uomini erano al centro dell'inquadratura, le donne erano al centro dell'inquadratura e gli uomini erano ai margini dell'inquadratura. Ecco, descrivono già la situazione generale del film. Io avrei lasciato che l'immagine descrivesse la storia o che narrasse la storia, e non che la sceneggiatura amplificasse o descrivesse ulteriormente ciò che c'era filmato, a mio avviso anche ottimamente, in camera, perché comunque è un modo di fare cinema che è estremamente didascalico e che comunque non è proprio del cinema erotico, possiamo definirlo erotico? Io credo di no, però del cinema erotico giapponese. Quindi questa cosa francamente mi ha dato non poco fastidio. Poi non so cosa ne pensiate voi, e se poi da qui avete altri spunti.
Sì, io aggiungo semplicemente rispetto a quello che ho detto prima che il film in realtà ha in sé gli opposti di cui dicevo prima, perché in effetti parla sia di relazioni sentimentali o sessuali fra, diciamo, adulti soprattutto, e poi in realtà questo sottotesto relativo alla ragazzina che si innamora del libraio, che diciamo, chiama in causa altri tipi di problemi, diciamo, relazionali. La ragazzina che decide che è innamorata, devota del proprietario della libreria, è invece questo che si fa lusingare dalla voglia di una sua vecchia cotta di prendersi la sua rivincita dal marito. Quindi diciamo, chiama in causa questi tanti tipi di rapporti, alla fine cerca di essere un po' un'enciclopedia semplificata del rapporto di coppia, no? Perché c'è la coppia che sta per sposarsi e che quindi dovrebbe essere la coppia stabile, che in realtà è instabile, il marito fedifrago, il ragazzo insicuro che viene avvicinato alla ragazza, alla ragazza di cui era innamorato in passato, di cui forse è ancora innamorato. C'è un po' un ribaltamento, nel senso che è come se, rispetto ai giovani nel film, che si dimostrano stranamente devoti e convinti dei loro sentimenti, che sono alla fine la ragazzina e poi l'altro ragazzino che è innamorato della ragazzina e che viene invece allontanato da lei. Invece gli adulti sono decisamente più insicuri e decisamente più oscillanti nelle loro posizioni. Le donne che, diciamo, sì, diciamo, non si capisce bene se... Io non ho per niente capito il personaggio della tipa con cui l'altro protagonista maschile tradisce la moglie, che dice a lui dopo non si sa quanti incontri che è incapace a fare sesso. Non ho capito, ma perché ancora? Cioè, no, non sembrava affatto che ci fosse chissà quale contenuto sentimentale nel rapporto. Non ho capito perché si accollasse di continuare. Così come il personaggio del protagonista, il proprietario della libreria, si muove fra... si sente quasi lusingato dall'affetto della ragazzina e quindi alla fine è come se volesse darle una speranza, con tutto che poi si becca i suoi genitori a casa. Quindi c'è un pochino questo tipo di ribaltamento che chiama in causa il discorso sessualità, sessualità immatura. Vuol dire che i giovani adulti del Giappone contemporaneo, non lo so, vuole essere uno spaccato sulle insicurezze sessuali di questa generazione, non lo so. Però, come dire, non, per 2 ore di film il gioco non valeva granché la candela. Io ritengo che quello che nota Paolo può essere anche vero, ma in realtà un modo di far regia che è piuttosto disciplinato, anche da parte dei registi giapponesi di genere, c'è una certa disciplina, c'è una certa volontà di essere più precisi, magari. Rispetto a produzioni più sbrigative, poi quello che vediamo noi effettivamente, perché chiaramente non possiamo avere un quadro assolutamente completo del mainstream giapponese, però effettivamente questa è una commedia che presumo in Giappone funzioni e funziona pur con questi ritmi dilatati, queste assenze di campi contro campi, questi quindi piani larghi che inquadrano due personaggi che parlano senza bisogno di creare, diciamo, tensione emotiva in altri modi che non sia la musichetta, insomma, come dire, secondo me è un po' derivativo di questa disciplina che hanno nel trattare il mainstream, cioè anche il teen drama giapponese, io lo trovo anche, cioè, a parte le fotografie smarmellate, i teen drammi che trovi su Netflix giapponesi comunque hanno un loro rigore, come dire.
Ma infatti, francamente, non mi meraviglierei se Love Nonetheless sia già nel catalogo Netflix giapponese o che vi sia giunto in questi mesi. Cioè, mi sembra essere un film comunque in perfetta linea con quei canoni. E passo la parola a Giuseppe perché mi sembra volesse dire qualcosa o aggiungere qualcosa alla discussione.
Il film di per sé, secondo me, è una commedia, cioè, appunto sui trentenni, però non vuole essere, secondo me, non voleva essere particolarmente spinta o particolarmente erotica. Cioè, non era Love Hotel di Somai o Kabuchiko Love Hotel di Rocky. Secondo me, da questo punto di vista, rispetta, diciamo, quello che era il patto narrativo. Sono d'accordo con Marco riguardo invece quando deve tirare con me, la scrittura non funziona più. Utilizza delle scorciatoie che, come dire, che rendono poco credibili i personaggi su cui ci eravamo concentrati. Il discorso che faceva sull'amante che così, d'amblè dice: ma no, guarda, tu sei. Io ho fatto anche la prostituta. Tu sei il peggior amante che io abbia mai avuto. dopo che si capisce avevano avuto questa relazione fondamentalmente basata sul sesso da molto tempo, la cosa che fa cadere proprio tutto il discorso fatto in quel momento, e anche un po' la svolta del protagonista che a un certo punto, non si sa bene nemmeno perché, decide che in qualche modo la ragazzina può essere anche lei il suo proprio la scrittura che di lì proprio crolla e insomma il film appunto si perde.
Un altro film che sarà su Netflix è, non so se l'avete visto, in cuor mio mi auguro di no, cioè On the Road di Notte a Tutto Pompiriglia.
No, non sono riuscito a vederlo. Vai, parla perché sono
Perché,
stracurioso di.
ma guarda, non è che ci sia troppo da dire, nel senso, io Pompiriglia avevo visto Bad Genius nel 2018, là a Udine, e non era un granché, però mi aveva effettivamente divertito. Il giochetto di ambientare un vero e proprio heist movie nel mondo degli esami, nel mondo del liceo, però trattarlo come un heist movie con quel tipo di ritmo senza cedere affatto a eccessivi giovinilismi, anzi, era assolutamente, come dire, i personaggi sembravano anche troppo adulti, insomma, aveva un che di divertente, ritmo forsennatissimo, tra l'altro. Adesso non so bene com'è la situazione in Thailandia, ma diciamo col ricordo che ho di Better Days di 2 anni fa, insomma, la scuola è vissuta come un agone da parte dei ragazzi cinesi. Adesso chiaramente la situazione sarà diversa in Thailandia, però, come dire, sembrava un campo di battaglia. Quei concorsi sembravano campi di battaglia, quindi poteva anche aver senso questo ragionamento. In On the Road, One for the Road, non On the Road, One for the Road, invece Pompiriglia. Non gliene frega più niente del ritmo. Innanzitutto non gliene frega più niente del genere, si adegua assolutamente al racconto drammatico di questa persona che riceve la chiamata di un suo vecchio amico che non vede da tanto. Il protagonista vive a New York, riceve la chiamata di questo amico che sta in Thailandia, che scopre di avere un cancro e che lo vuole convincere a tornare in Thailandia per ripercorrere storie passate, essenzialmente per farsi fare da spalla, per recuperare una serie di. Per diciamo riparlare con una serie di vecchie fiamme. E a parte l'assunto super facile per giustificare vagheggiamenti vari su momenti di divertimento, momenti di nostalgia, tutto quello che vi aspettereste, per di più il film è assolutamente su misura del festival in cui è stato presentato in anteprima, cioè il Sundance del 2021. È esattamente un film indipendente americano, senza alcun tipo di particolarità. Questa è la nuova frontiera. Pompiriglia, regista thailandese che vuole assomigliare agli americani. D'altronde, rispetto mi viene da fare un discorso di quelli che fanno di tutta l'erba un fascio, però diciamo, tant'è, rispetto alla Corea del Sud che ci abitua a un canone che è sempre più occidentalizzato e sempre più, tra l'altro, uguale a se stesso, perché niente ti proibisce di fare film che lusinghino l'Occidente, però magari giocaci su, cambia qualche carta in tavola, li trovo molto pigri su questo versante. Non credo che in Thailandia ci sia un tale movimento così compatto nei confronti delle lusinghe occidentali. I thailandesi producono mille mila horror che, diversamente dagli horror coreani, non hanno alcun interesse a flirtare con lo spettatore occidentale, hanno i modi loro di farlo, sono molto più vicini al J-horror che non all'horror occidentale. Però effettivamente Pompiriglia sembra una apripista per una nuova tendenza rischiosissima per andare a privare ulteriormente di particolarità un paese che, a parte chiaramente tralasciando i registi d'autore, da Pichat Pong, Vera Setagul, a Anocha Suvicha Korn Pong, che ho imparato il nome, non chiedetemi perché, però fa troppo ridere, quindi l'ho imparato. Insomma, tralasciando questi autori che vengono presentati sempre in Europa, quindi flirtano pure loro, però in un altro modo e comunque con esiti decisamente più variegati e interessanti. Pompiriglia, che sembra l'autore di punta per ora della proposta internazionale thailandese, fatto veramente una schifezza irricevibile, perché il film è veramente brutto, noioso, più di 2 ore di buoni sentimenti, veramente basic, come film.
Però anche Bad Genius alla fine aveva l'ultimo quarto
Vero.
d'ora di grandissima retorica
Vero, vero.
e melenso.
Però è
Questo
quella che
nuovo
mi
non l'ho
sono
visto.
scordato. Come dire, me la sono scordata e mi ricordo soltanto i giochetti della protagonista che deve far passare i risultati agli altri. Cioè, mi ricordo solo quello. Di One for the Road non c'è manco quello, quindi non mi ricorderò praticamente nulla se funziona allo stesso modo.
Ok. Io francamente sposterei la discussione sempre restando al concorso su un altro film che tutti attendevano, visto comunque lo status raggiunto dal regista, che era diventato quasi regista di culto, ovvero Shinichiro Ueda, grazie a One Cut for the Dead, presentato proprio al Far East Film Festival nel 2018, quindi 4 anni fa. Che quest'anno si ripresenta con Popran, credo sia questa la pronuncia, non mi ammazzate. Popran in realtà è questa commedia anche carina perché ha i suoi momenti comici, deliranti, che comunque ha questa sorta, dietro la commedia c'ha questa sorta di sottotesto sul macismo e di satira sempre sul problema del maschilismo in Giappone, però l'ho trovato veramente molto privo di spunti rispetto a One Cut of the Dead, anche se comunque Opran, ecco, ha un'intuizione geniale che secondo me avviene prima del film, ovvero nel momento in cui è stata partorita la sua idea, che è un'idea molto 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 interessante, ovvero quella lì di ironizzare e di fare un po' di satira, come dicevo prima, su questo problema e di presentarlo poi in un festival occidentale. Onestamente mi ha entusiasmato poco, non saprei cos'altro dire, per questo ho lanciato lo spunto di discussione per lanciarlo, per poi farvelo acchiappare e svilupparlo.
Lascio pure
Magari vediamo
Giuseppe se vuole dire qualcosa su Popran.
allora, sì, l'ho visto. Sostanzialmente sono d'accordo. Il film precedente, One Cut for the Dead, era un buon film in cui lo spunto brillante riusciva a portare avanti il film che aveva una sua tensione, una sua forza quasi per l'intera durata, che non era tra l'altro molto, non è un film tra l'altro molto lungo. Non che Popuran sia un film lungo, mi pare che duri 95 minuti, quindi comunque anche ha una durata contenuta, però è molto più dilatato, molto più diluito. E si capisce che l'intuizione, l'idea non è altrettanto forte, non è altrettanto brillante. Al di là nella possibile immedesimazione, come ha scritto Matteo Zucchi nella recensione, insomma, abbiamo pubblicato, nel senso, sembra quasi ci sia un'identificazione fra Ueda e il personaggio protagonista, no? Un personaggio che a un certo punto arriva alla ribalta, arriva al successo, in qualche modo deve espiare, come in un canto di Natale dickensiano, questo successo che l'ha portato un po' a tradire l'amicizia, la famiglia, eccetera, eccetera. Però se non è il film si esaurisce veramente dopo i primi 10 minuti e stancamente viene portato avanti con qualche gag, tra l'altro con una fotografia di una piattezza quasi irritante.
Poi posso dire che anche la parte centrale di One Cut of the Dead a me fece un'impressione molto negativa quando lo vidi, sempre a Udine tra l'altro, cioè il taglio fra la prima parte delirante e la seconda parte mi aveva un po' traumatizzato, però obiettivamente, a prescindere dal guardare, diciamo, la singola immagine della seconda metà di When Cut for the Dead, comunque c'era un ritmo invidiabile che Popra non ha. E a me viene da far discorsi su massimi sistemi, che è una cosa che non mi pertiene di solito, però evidentemente ho proprio pochi appigli estetici di cui parlare, in caso di questi film, in
È una
particolare.
cosa generalizzata allora, quindi sei povero.
Sì, nel caso di Popran mi tornano in mente ragionamenti simili che ho già posto davanti per Love Nonetheless, nel senso, Popran teoricamente dovrebbe parlare di una storia in cui diciamo, viene messa in crisi la mascolinità del protagonista. La realtà che trasforma invece questo orrore sessuofobico, che potrebbe essere chiamato tale e che non ci metterebbe nulla a diventare tale, in realtà è una sorta di commedia, oserei dire, per ragazzini, nel senso che il Popran è effettivamente il nome del sesso maschile, che non viene mai nominato come tale, si comporta come se fosse il boccino d'oro, va catturato con un retino, ma per di più, l'unico a chiamarlo col suo nome, cioè Pisellino, è un bambino minuscolo, proprio piccolo. E quelli che riescono a ciuffarlo effettivamente, quello suo, sono altri due ragazzini. E alla fine lui, con candore, parla dell'adattamento di questa sua storia come della possibilità di avvicinarsi anche un po' all'hentai, ma tutto con un candore, un infantilismo che mi ha veramente colpito. E allora forse questo è un modo di declinare certi luoghi comuni sui feticismi giapponesi, che sono i primi che potrebbero far venire in mente una storia del genere, diciamo. Io mi aspettavo una commedia che fosse molto più sarcastica, e invece non è affatto una messa in crisi del mascolino, secondo me non c'è niente del genere, anche perché invece lui fa molta più luce sul suo ruolo anche di maschio, volendo, ma in generale di uomo e di persona, proprio grazie a questa avventura, a partire dalla scoperta di avere una figlia, o un figlio, una figlia mi pare. Che rimane implicita, però è evidente, in generale fino al rapporto con gli altri personaggi. Non prende né la strada di questo tipo di satira, né la strada dell'avventura ben costruita con quelli che possono essere dei set piece importanti. L'unico che potrei definire tale, forse, è quello nella casetta vicino alla spiaggia in cui, manco a dirlo, il Popran gli entra in bocca, che, diciamo, è l'unica che mi ha destato una certa risata per come è girata, però condivido, diciamo, l'interesse calato per la latenza di ritmo, dopo veramente pochi minuti di film, ed è un peccato.
Sì, assolutamente, assolutamente. Era un po' comunque presentato come una di quelle proiezioni evento che avrebbero dovuto svoltare il festival, anche
Sì,
perché poi Ueda è.
tra l'altro, con l'occasione anche che a Cannes Hazanavicius apre con il remake di One Cut of the Dead, quindi
Esatto.
c'era pure sta cosa, sì.
Esatto. E quindi comunque in realtà dal fanizio c'è un po', oddio, toglierei un po', c'è affetto nei confronti di Ueda, perché è comunque un regista scoperto, affarista, che sta crescendo affarista, e che molto probabilmente vedremo la parabola della sua carriera svilupparsi proprio attraverso il affarista. Quindi il fatto che non mi sia piaciuto, dico la sincera verità, mi dispiace proprio dal punto di vista. Non vorrei mai dire una cosa del genere nei confronti di Ueda. Non so, perché è uno dei pochissimi registi che mi cioè, mi fa proprio tristezza dire che un suo film non mi è piaciuto. E vabbè, e poi passerei a, diciamo, a un altro film, o a uno dei tanti film, sempre giapponese, che non so se anche Giuseppe ha visto, che One Day You Will Reach the City, Yutaro Nakagawa. È un film...
No, non l'ho visto, questo mi manca.
Marco l'ha visto comunque.
Sì, l'ho visto.
È un film in realtà che può essere interessante perché unisce due linguaggi, quello del cinema di finzione e quello del cinema di animazione. Oddio, non che li unisce, ci sono delle digressioni d'animazione sia all'inizio che alla fine, anche se poi secondo me la digressione vera e propria è quella lì di essere un film di finzione che tenta di essere Shinkai, perché c'è comunque questo tema della perdita che avviene attraverso questa calamità naturale che è lo tsunami, e che poi ritorna un po' in quasi tutto il cinema giapponese del dopo bomba, ma lì sarebbe poi un discorso da aprire ben troppo ampio. E quindi attraverso questa perdita che non viene mai esplicitata, ma viene sempre comunque lasciata lì dalle immagini, dal racconto, ma che comunque si intuisce fin da subito, rende, cioè, è un modo di fare film che a mio avviso emoziona poco, perché mi è parso uno di quei film ricattatori, nel senso che parte quindi in media stress, cioè con la ragazza già scomparsa e con i due amici che vanno a casa sua, quindi c'è già l'elaborazione del lutto, e il film si sviluppa in flashback, quindi con lei che appunto va su questo, cioè della relazione tra lei e lei, tra... A proposito, apro e chiudo parentesi, questo qui mi è sembrato un festival molto queer, cioè la tematica del queer l'ho ritrovata in parecchi film, e, vabbè, senza fare questa digressione, c'è questa dinamica tra lei e lei, i trascorsi a scuola e tante altre cose, dove lei poi appunto si reca su questo luogo in cui è avvenuto lo tsunami e di cui probabilmente la sua amica è scomparsa, e c'è questo rapporto con questa comunità che anche loro hanno perso delle persone. Questo trauma sembra essere filtrato, addolcito, smussato, chi più ne ha più ne metta, dalla camera. Quindi nel momento in cui la camera li riprende in primo piano, loro hanno modo di parlare di questo trauma, è come se stessero facendo terapia, appunto terapia attraverso le immagini filmate, attraverso la camera, attraverso i primi piani, è nulla, cioè, quindi gli intenti ricattatori dell'inizio vengono un po' diluiti durante tutta questa sorta di tsunami, appunto di concetti che poi non riescono a svilupparsi perché ce ne sono fin troppi lasciati a metà, però a mio avviso mi ha colpito solo per una semplice cosa, sul fatto che comunque Shinkai sta cominciando ad avere delle influenze fin da subito anche nel cinema di finzione. Questa qui è una cosa che mi lascia contento per Shinkai. Per aiutare una cagava meno, perché a mio avviso poteva anche asciugare un po' di più il film proprio a livello di durata e concentrare subito la metabolizzazione di questo lutto, di questa scomparsa, di questa perdita, attraverso dei racconti meno ricattatori, quindi non lasciare che il senso del film avvenga lì, nel rapporto tra il racconto drammatico e il pianto dello spettatore, ma svilupparlo piano piano, passo passo. Cioè, ecco, appunto, sembra proprio che quel tipo di tematica scompaia durante tutta la durata del film, cioè sembra assentarsi, cioè sembra essere solo presentato e poi durante lo sviluppo del film sembra assentarsi e poi ritorna di punto in bianco sul finale con la frase "un giorno tu raggiungerai il mare", che poi da cui prende il titolo del film. Marco, cosa ne pensi?
Nell'economia della proposta di My Movies, questo film era un po', faceva coppia con quell'altro orrido hongkongese, The First Girl I Loved. Erano i due giovani amori lesbici del FEF. Io non so se ce n'erano altri, però insomma, questi due sono quelli che ho adocchiato su My Movies. Allora, innanzitutto, il primo effetto che mi ha fatto è stato farmi una domanda, ma diciamo, questo è mainstream giapponese o è cinema d'autore? Perché sta su un confine che per me è estremamente insignificante e che mi sembra troppo dilatato per il grande pubblico, è romantico in una maniera assolutamente poco interessante per un altro tipo di spettatore. Quindi non ho capito cosa voglia dire nell'economia della proposta cinematografica giapponese un film del genere che sembra la versione teen drama di un altro film che mi è capitato di vedere di recente, giapponese, che in realtà mi aspettavo venisse proposto al FEF, ma non è successo, forse perché ha uno sguardo troppo da festival europeo, però è decisamente più interessante, cioè Haruhara-san, Haruhara Come Recorder, mi pare si chiama, o Haruhara-san Recorder, tra l'altro. Anche qui con una camera che registra cose, quindi ci sono delle assonanze fortissime, soltanto che in quel film viene sviluppato il lutto più diciamo nell'immagine come assenza di qualcosa, cioè in scena là è costruita come se ci fosse un punto morto nella scena, un mancato interlocutore, è costruito molto costruttivamente rispetto a questo discorso. Poi è una palla anche quello, però. Come dire, anche rispetto all'elaborazione, quello è un lutto molto privato, nonostante coinvolga poi tutta la gente che circonda la protagonista, in qualche modo, la piccola comunità, mentre il lutto di questo qua, You Will Reach the Sea, è un lutto molto più collettivo, e a me è sembrato mi è sembrata estremamente posticcia la scelta di associarlo a un lutto collettivo. Cioè, perché per carità non mi aspettavo Rapsodia d'agosto, però dico, se parliamo di riferimenti cartuneschi, quantomeno una decenza rispetto a un Ponyo, o comunque a tutta un'intera tradizione di animazione giapponese, a questo punto Shinkai stesso, tutta una tradizione di elaborazione di lutti collettivi, che è veramente diversa dall'Occidente, che è spesso interessante. E ha conseguenze interessanti sulle scritture dei personaggi. Qua invece prosegue in maniera molto inerte e davvero i momenti in cui si fa riferimento allo tsunami con la comunità di traumatizzati è veramente un altro film, cioè roba appiccicata là in mezzo. Quindi, come dire, annoiato e tramortito da queste 2 ore più, perché dura più di 2 ore.
Sì,
Insomma, inaccettabile.
2 ore e 5 minuti tra, per essere pignoli. Comunque sì, sono estremamente d'accordo, tra l'altro quello che tu dicevi, ovvero il fatto che viaggia su dei binari che spesso si confondono, ovvero quello lì che non si capisce se è cinema mainstream o cinema d'autore, credo sia comunque, e qui è una pecca, ma che nel cinema di Shinkai è un pregio, sia una cosa che comunque accomuni Shinkai, questo film, chiaramente Shinkai è un modo di fare cinema estremamente diverso e molto più interessante, come credo tu sia d'accordo. E nulla, io mi avvierei alla conclusione, se siete tutti d'accordo.
Sì, io volevo chiedervi, visto che rispetto agli ultimi possibili punti, visto che parli di conclusione, volevo dire questo punto. Voi avete visto più di me, anzi io non ho visto nessuno, alcuni film di questa proposta sul cinema filippino. Io ho visto soltanto Leonor Will Die e Rabid, però in realtà Leonor Will Die mi sembra molto più coerente con tutto il resto della proposta di cinema filippino quasi classico. Non dico che Mendoza sia classico, però Ismael Bernal penso che già invece faccia parte di una generazione diversa e precedente alla nostra. Quindi un'idea su questa retrospettiva sul cinema filippino, cosa mi dite?
Allora, innanzitutto grazie perché lo stavo totalmente dimenticando, ma non per demeriti, ma cioè non per demeriti della della rassegna stessa, ma per demeriti della mia mente. No, in realtà io penso che il cinema filippino, soprattutto quello lì di quegli anni, mi riferisco poi a due registi in particolare, che è Ismael Bernal, che era presente anche l'anno scorso con Et Top, che se non sbaglio credo sia proprio il film d'esordio del regista, sia un cinema da riscoprire, perché nel suo la sua interezza è un cinema molto molto interessante, perché spesso e volentieri siamo abituati al cinema filippino festivaliero, e mi riferisco chiaramente a Love Diaz, però vediamo di come in realtà il cinema filippino, almeno questo qui degli ultimi 2 anni, perché anche l'anno scorso ci fu questa rassegna dedicata ad Eddie Garcia, attraverso 3 o 4 film, non ricordo, di cui uno era proprio Et Top di Ismael Bernal. C'è questa passione e questo gusto per il grottesco, per l'orrido, per il marcio, raccontato sia attraverso le immagini che hanno sempre sono delle immagini che non saprei come definirle se non come esplosive o implosive, che prendono sempre, cioè filmano sempre questi soggetti un po' strani, filmano sempre queste metropoli fognose, sporche. Ecco, cioè per descriverla meglio, non so, cioè, un cinema quasi ciprimareschiano. Cioè, quasi il cinema di Cipriano Maresco, molto molto alla lontana. E l'abbiamo visto appunto sia nelle rassegne Visione di Manila, di cui ho visto solo 2 film, di cui Slingshot di Mendoza e Manila by Night di Ismael Bernal, che sono 2 film che si somigliano parecchio. Tra l'altro Manila by Night ha una storia molto molto particolare, perché per i soggetti filmati, perché cioè, film appunto La Malavita, Il Marcio di Manila, era stato censurato in un primo periodo perché faceva cattivissima pubblicità a Manila, appunto, ed era stato rinominato con il titolo, mi sembra, City After Dark, City by Night, non ricordo bene. Invece, collegando la rassegna di quest'anno a quella dell'anno scorso, ad Eddie Garcia, con Et Dop, sempre di Ismael Bernal, volevo dire che comunque questo regista non lo conoscevo, e conoscendolo anche con l'anno scorso, con l'Esordio e con Manila by Night, che è il suo film più famoso, è un regista che a mio avviso può essere riconsiderato, può avere chiaramente un suo momento di gloria qui in Occidente, credo lo faccia proprio attraverso e tramite il Far East, perché comunque è uno di quei registi che a mio avviso può piacere parecchio all'Occidente. L'anno scorso con Et Dop raccontava appunto la storia di questa spogliarellista che si approcciava al mondo del cinema, ed era sempre un cinema super consapevole di come funzionasse proprio l'ecosistema cinema, la macchina cinema, di come venivano filmati i processi produttivi del cinema. Era un film d'esordio che sapeva avere però la saggezza e i tempi dei registi ben più anziani, che sapevano come fare un cinema, di come fare cinema che parla di cinema, in modo ben più raffinato e sottile. Per esempio, in una commedia è tutta un'altra cosa, come One Cut of the Dead. Invece questo Manila by Night chiaramente è un film molto più riflessivo e molto più maturo, perché comunque si parla di Ismael Bernal, che prima Manila by Night, 9 anni dopo, Et Dop, e quindi essendo più anziano, più saggio e più consapevole del cinema stesso, ha tutto un altro modo di fare cinema, però sempre lasciando quella coltre, come definirlo? Ecco, come quella coltre marcia deturpata di queste Filippine, che poi tra l'altro ho ritrovato anche in Slingshot o Slingshot di Mendoza, ma che ho ritrovato anche in Reroute di Lawrence Fayardo, anche attraverso il bianco e nero, attraverso storie di perdite, di stupri, storie grottesche, appunto. Quindi questa rassegna sul cinema filippino, di quest'anno e su Eddie Garcia, che poi collateralmente era anche una rassegna sul cinema filippino, più i vari film filippini che comunque erano in concorso ed erano contemporanei, fa scoprire questa sorta di gusto per il grottesco, per l'orrido di questa corrente di cinema che francamente non conoscevo e che quindi sono sempre più curioso di voler scoprire, che quindi anche dopo il festival mi informerò e tenterò di approfondire. E volevo sapere poi cosa ne pensavate voi in merito a quello che sto dicendo e in merito appunto proprio al cinema filippino che passa di rassegna quest'anno al Far East che l'anno scorso.
Sì, io prima di dare la parola a Giuseppe mi viene da dire, non sono un archeologo del cinema filippino, però insomma sono tutti figli di Lino Proca. E quest'anno sì, Manila by Class, non mi ricordo com'è, Vanilla, gli artigli della notte, mi pare, era presentato quest'anno al FEF, ma è stato anche di recente restaurato alla Cineteca di Bologna con In Siang, che è un capolavoro assoluto, e ci sono queste cose che dici tu, così come ci sono nell'horror di Eric Matti, che è uno dei film che mi ha un pochino più divertito con questa rassegna.
Giuseppe?
Sì, sono, diciamo che Bernal e Broca sono coetanei, contemporanei, e sono, diciamo, i due poli, due registi che hanno poi segnato un'epoca. Lino Broca probabilmente è arrivato un po' prima anche al successo rispetto a Bernal, ed era probabilmente anche più pop, cioè più popolare rispetto a Bernal, che invece preferiva, diciamo, altri contesti produttivi, ma anche soprattutto appunto contesti da esplorare. Insomma, ha esplorato la situazione femminile, che è molto presente in Manila by Night, che è un grandissimo film. Io l'ho visto, non l'avevo visto, ed è probabilmente stata la visione di questo festival. Cioè un grande affresco della Manila, tra l'altro durante il regime di Marcos. Questo è uno dei motivi per cui, no, Paolo diceva, ha avuto quei problemi con la censura, il titolo è stato cambiato perché è stato girato in piena dittatura, quindi anche con un certo coraggio nell'esplorazione di quelli che sono i contesti più sordidi di quella che è la capitale, la città più importante. E c'è questo bellissimo inizio del film in cui vengono presentati tutti i personaggi in maniera quasi artmaniana, quasi da New Hollywood, e dopodiché, dopo all'incirca 24 ore che vengono, diciamo, raccontate in prese dirette, il film si svolge tutto di notte, ed è questa lunga notte perenne che viene raccontata e che i personaggi vivono sempre più febbricitanti. Anche se non c'entra molto sul piano stilistico, perché siamo andati appunto da tutt'altra parte, quel tipo di febbre dei bassi fondi presente appunto in Bernal, presente in Broca, può ricordare, o comunque ricorda anche il primo Pasolini, che era un cineasta molto più conosciuto nel cinema asiatico di quello che noi crediamo. E niente, e quindi solo lodi per Bernal. Per quanto riguarda la pattuglia filippina, che comunque era molto nutrita, Leonor Will Never Die mi è piaciuto abbastanza, non mi ha esaltato, devo essere onesto, secondo me
neanche a me, però è carino.
Il gioco metacinematografico impostato dal film funziona fino a un certo punto, poi secondo me la tira troppo per le lunghe, troppo raccontato, troppo spiegato, troppo giustificato. E poi cosa della pattuglia filippina, anch'io ho visto Rabid, che è un film horror a episodi, il primo e l'ultimo episodio secondo me sono divertenti, sono piuttosto gustosi. nel riproporre determinati cliché dell'horror, la strega, anche la lotta di classe, anche se in maniera un po' confusa. Mentre il secondo e terzo episodio, quelli centrali, sono un po' deboli.
Secondo l'ho
Ho
più
visto anche.
dimenticato, il terzo però le vecchiette con i pannoloni sporchi mi hanno divertito.
Sì, è vero. Diciamo che quella del pannolone sporco spalmato in faccia ha un che di sadico.
Eh sì, esatto.
E Slingshot, che è di Mendoza, è un altro bel film. Probabilmente i film più belli che io ho visto al festival sono appunto Slingshot e Manila by Night. Slingshot è un film che utilizza le handcam digitali. Il film è girato nel 2007, durante la Settimana Santa, e utilizza la leggerezza del digitale per questo racconto in presa diretta, tantissimo, che utilizza da una parte il long take, dall'altra la frammentazione, la continua dislocazione dei punti di vista. Quindi è molto interessante sia proprio il ragionamento che fa esteticamente Mendoza, che è molto, molto contemporaneo, appunto, il film del 2007, quindi è un film molto contemporaneo, ma allo stesso tempo riesce a essere anche un grande racconto corale, sempre della Manila dei bassi fondi, dei quartieri più degradati. Visto che ci sono, butto lì un'ultima. Se posso,
Vai, vai. Assolutamente sì.
un'ultima osservazione che riguarda i film cinesi, Caught in Time e Too Cool to Kill. Caught in Time, secondo me, è un action che deriva. Vabbè, lui è stato sceneggiatore di Johnny To, quindi chiaro, il regista è stato sceneggiatore di To, e quindi inevitabilmente è un film che richiama moltissimo il cinema di Johnny To, pur non avendo la stessa grazia e lo stesso equilibrio stilistico, ma anzi è una muscolarità esibizionista che insomma a un certo punto infastidisce. Ma la cosa che ho trovato interessante in entrambi i film è come entrambi i film siano produzioni cinesi che assorbono, cioè c'è proprio questo assorbimento della tradizione cantonese, del cinema cantonese. In Caught in Time, il cinema action, il cinema poliziesco di Hong Kong, da Cops and Robbers di Alex Chung fino appunto a Johnny To, viene tutto in qualche modo assorbito, citato, a volte esplicitamente. In Too Cool to Kill, la commedia, insomma, da Michael Loy a Stephen Chow, per intenderci, quella commedia cantonese, che infatti, insomma, ci sono anche diversi riferimenti a The Killer di John Woo, o al cinema americano, attraverso le varie interpretazioni, le varie trasformazioni del protagonista. Ma il risultato, secondo me, in entrambi i casi, uno secondo me deprecabile, Caught in Time, l'altro comunque apprezzabile, che è To Kill, scusate, pappino. Ma diciamo, il risultato è inevitabilmente, a mio punto di vista, una normalizzazione di quel cinema lì. No, è probabilmente anche una mia visione, vista, diciamo, la mia passione, la mia conoscenza per il cinema di Hong Kong, però non posso non vederlo come un atto di cannibalismo e di riproposizione, però all'interno di moduli normalizzati, profondamente disciplinati, e quindi inevitabilmente senza quel potere fascinatorio.
Io invece
Sono
vai, vai Paolo,
d'accordo.
scusa.
No, sono assolutamente d'accordo, anche perché poi quando parlavi appunto di Caught in Time e parlavi di quella esibizione muscolosa proprio di virtuosismi manetta che in ogni modo ricorda il cinema di Toho, ma anche il cinema hongkongese hongkongese nel periodo in cui facevano i film più belli del mondo. L'ho ritrovato, ma in realtà l'ho ritrovato anche in molti film cinesi, appunto, del concorso, oltre a Too Cool to Kill, anche in Nice View, dove aveva delle regie normali, cioè semplici cavallette, e poi nella scena d'action diventava, all'improvviso esplodeva in questo film che sembrava essere un film fatto da Hong Kong negli anni 90, senza però avere quel tipo di eleganza, appunto, nei movimenti. Quindi sono assolutamente d'accordo con quello che dici, e francamente non ho più nulla da aggiungere. Se Marco vuole dire qualcosa,
volevo solo dire una parolina su Noise di Ryuichiro Oki, perché ero, diciamo, uno dei titoli che mi incuriosivano di più. Non che io abbia un gran rapporto con i Rocky, però, diciamo, metà lo amo, metà lo odio. No, amarlo no, odiarlo è capitato. diciamo che l'ho perso da parecchio rispetto alle commedie erotiche, diciamo. Lo stesso Capocchicolo Hotel che nominava Giuseppe a me non è piaciuto proprio, così come il Side Job che presentò Alfef nel 2018 non mi piacque proprio, Ride or Die di Netflix dell'anno scorso non mi piacque proprio, quindi, come vedete, il rapporto è un po' problematico, mentre suoi vecchi film, la Tokyo Trash Baby, Vibrator, erano decisamente più presentabili. Con Noise io ci ho fatto un po' pace, sarà perché non è una commedia romantica, ma è un thriller che, diciamo, ha questa... Io dirò soltanto una cosa, e secondo me è l'idea vincente di Noise, che non è un grandissimo film, per carità, però, diciamo, è stato uno dei miei preferiti, e cioè il fatto che è un film che rilancia, cioè ha due momenti in cui ti predispone, in termini di aspettative, un tipo di dinamica, e te la capovolge in una maniera molto concettuale, cioè eliminandoti subito l'antagonista, che è una cosa che non è frequentissima e nemmeno scontata, secondo me, perché diciamo siamo in un'isola di coltivazione di cosa sono, fichi neri, molto particolare, c'è questa comunità che vuole promuovere il turismo sull'isola attraverso i fichi neri coltivati dal protagonista, arriva però un serial killer sull'isola, e quindi, diciamo, io mi stavo preparando al thriller di omicidi, di ammazzamenti. Questo serial killer viene ammazzato quasi subito, quasi per sbaglio, e allora comincia la manovra di nascondimento, insomma, di occultamento del cadavere, per evitare che ci sia disturbo nella campagna pubblicitaria dell'isola. E poi, quando compare un secondo antagonista, che in questo caso non dirò chi è, perché mi auguro che il film venga... Non so dove l'ho sentito, potrebbe essere addirittura distribuito, però non sono sicuro. Comunque spero si venga fatto girare. Un secondo possibile antagonista muore anche quello subito. E quindi il film sembra la disperata ricerca di antagonisti, e questa cosa mi ha divertito tanto, e provoca delle situazioni che sono grottesche, che addirittura mi hanno fatto sentire, ma in pochi attimi, non direi mai che sia una citazione strutturale, ma mi hanno fatto sentire in qualche momento in Petit Can Can di Dumont, c'è un pochino quel grottesco lì, in situazioni appunto grottesche che però in realtà in parte ci credono, poi alla fine purtroppo nel finale ci crede troppo. Sarà un problema dei giapponesi, o si affezionano troppo, o in questi casi, in questi film un pochino più per il grande pubblico, hanno paura di, non lo so, di essere troppo cinici. In questo caso magari rischio di essere troppo coeniani, alla fine non lo sono davvero fino in fondo, i personaggi hanno sempre una loro statura drammatica, per quello che stai raccontando estrema, eccessiva, però secondo me questa idea narrativa di artificio dell'antagonista immediatamente eliminato per ben due volte nel film rilanciava il film in una maniera che mi ha divertito, nonostante le due ore. Anche in questo caso credo che l'abbia visto anche Giuseppe.
Sì, confermo, a me non è piaciuto tanto, devo essere onesto, più che altro perché è vero che all'inizio ti in qualche modo ti depista, inizia Punto. In realtà non inizia come un thriller, nel senso si capisce che il tono è del, o meno,
più leggero, sì.
io sì, della commedia nera, nel senso un po', vabbè, ovviamente la congiura degli innocenti, degli killers come
Esatto.
modelli elevati, come modelli elevati. Però secondo me dopo, diciamo, la seconda eliminazione, ecco, senza voler spoilerare nulla, la seconda eliminazione dell'antagonista, ecco, dopo quel momento lì il film si esaurisce, cioè si blocca e soprattutto quell'effetto comico grottesco si dissolve totalmente. E nell'ultima mezz'ora diventa un melodramma purissimo con tragedia, pianti, espiazione di colpe, pentimenti. Magari ecco, ovviamente senza un'elevazione tonale adeguata, nel senso rimane sempre un certo understatement narrativo, però ecco fondamentalmente. È quello che diventa il film, e secondo me il film perde in tenuta, in tensione, ma anche proprio cinematograficamente risulta più banale di quelle che erano almeno le premesse, secondo me.
No, è vero, è vero. Io ritengo che la seconda parte sopravviva un po' per del ridicolo, forse involontario, tipo il poliziotto che ricopre di tutto lo studio di plastica per evitare che si sporchi prima di, diciamo, commettere l'atto violento. Quella cosa mi ha, diciamo, divertito, ma la scena non doveva essere troppo divertente, ma
Ma
forse un
infatti
po' lo
quella è una
è.
scena seria, cioè
È
nel
una
senso
scena
in realtà,
seria.
nel senso il fatto che faccia tutta quell'operazione lì, nel senso in realtà è letterale, è serissimo, anche la reazione dei coprotagonisti in qualche modo è seria, anche il ruolo del poliziotto che cambia, no? Che diventa più meno aggressivo perché capisce di essersi spinto troppo oltre.
Sì, è vero, è vero. Diciamo, forse l'ho sofferta di meno proprio perché, non lo so, mi è sembrato comunque un cambio di rotta. E che nel complesso, diciamo, non mi è arrivato a far dimenticare quello che veniva prima. Come dire, mi è sembrato lavorasse su quello che rimaneva. Lo faceva sì, con la via. Non so se, diciamo, è la più facile per quello che propone il cinema giapponese contemporaneo. Perché una commedia nera che finisce in melodramma in Occidente potrebbe anche dare risultati piuttosto particolari. Però è vero, comincia a parlare più di personaggi, di responsabilità. È vero però che poi a livello narrativo rimangono delle ambiguità, nel senso rimane una caccia a un colpevole che non è colpevole, forse è quello il dramma del film, e rimane anche un certo legame con i luoghi stessi del film, nel senso io ho la sensazione che Hiroki abbia gestito bene, molto banalmente, le scenografie, e quando nella seconda parte la scenografia diventa ancora più protagonista a partire dall'occultamento del cadavere, diciamo sotto i fichi, la
Ah,
serra, eccetera.
scusami, ho
Sì,
dimenticato un altro elemento che era
sì, sì.
appunto, secondo me, fa parte della delusione poi mia riguardo al film. Cioè che la prima parte, proprio attraverso la chiave della commedia nera, del grottesco, il film sembrava voler essere un'allegoria del Giappone, no? La piccola isola che sta invecchiando, che ha bisogno di in qualche modo attirare nuova linfa, di ripartire economicamente, e funziona come allegoria del Giappone. Però appunto nel momento in cui si trascina via verso l'elemento melodrammatico, tutto viene rimesso a posto in qualche modo, comunque c'è una, come dire, una compensazione per quelli che sono i torti, di alcuni personaggi, ecco.
No,
E
no,
quindi.
comunque. Sì, scusa.
Niente.
No, no, comunque convengo con te, nel senso sono d'accordo che c'è una perdita di tenuta. Il mio probabilmente è anche un discorso rispetto alla normale assenza di tenuta dei film di Rocky. Però vabbè, insomma, quindi è il famoso menopeggismo che a volte è anche pericoloso, quindi ci sto attento. Basta, niente, questo era l'ultima cosa di cui tenevo a parlare, diciamo.
Ok, perfetto. Quindi concludiamo la puntata. Ringraziamo Giuseppe Gangi di Onda Cinema per essere stato con noi, con la speranza ovviamente di rivederlo su questi canali, su queste frequenze, nemmeno perché non siamo in radio. Vabbè, diciamo di vederlo al salotto, in una delle poltrone virtuali
Sì, che già non è la
del
prima volta che
salotto.
viene, comunque, quindi
Esatto. Quindi
diciamo.
speriamo di vederlo ancora.
Grazie a voi.
Perfetto.